Pagina 3.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Florinda Fiamma e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 esatte di mercoledì 24 giugno. Ieri mattina abbiamo idealmente seguito un viaggio, quello del disegno misterioso, l'autoritratto di Leonardo da Vinci. E oggi facciamo un viaggio virtuale, almeno tramite le pagine dei giornali, dei quotidiani, però un viaggio che, se volete, prenotando in gruppi di 30, si può fare davvero oggi in un luogo finora anch'esso misterioso, un viaggio nelle stanze del Palazzo Simbolo. Dalla pipa di Pertini alla sala delle logge, i segreti del Quirinale svelati al pubblico. È un articolo di Filippo Ceccarelli pubblicato questa mattina su Repubblica a pagina 22. E a condurci appunto in questo viaggio all'interno del palazzo simbolo della Repubblica e anche un po' simbolo del potere. Tra l'altro, chi segue i concerti del Quirinale di Radio 3 già conosce la Cappella Paolina, quindi almeno uno spazio di questo palazzo, che è un gioiello all'interno del palazzo del Quirinale. Ma seguiamo Ceccarelli in questo viaggio, fidiamoci di lui e seguiamolo. Nella sala dei corazzieri, a un certo punto, nel 1912, i Savoia giocavano a tennis. Poco più avanti, i soldati francesi, Monsù scomunicati, secondo il Belli, arrestarono Pio VII. Ancora qualche passo e ci si può affacciare sulla piazza, sopra i dioscuri di Montecavallo, con lembo di tricolore sotto gli occhi, a pochi centimetri. Nella sala degli specchi, la signora con il ventaglio fa la spiritosa e, guardando l'immane lampadario, bisbiglia al marito. Guarda, è come quello di casa. Un signore anziano nota l'assenza di caminetti, una ragazza orientale si arresta rapita dinanzi alla Cappella Paolina, proprio quella che potete vedere dai concerti del Quirinale. Ecco, fino a ieri il Quirinale era un luogo solenne, vasto, vuoto e anche troppo silenzioso. Tanto bello, senza dubbio uno dei più belli al mondo, quanto diffidente, da guardare senza entrare. Per sua natura da sempre il potere si chiude, possibilmente a chiave, e in questo caso, un po' come nelle fiabe, i guardaportoni erano uomini altissimi rivestiti di lucenti armature. Tutt'oggi ci sono questi uomini altissimi come guardie. Quindi Filippo Ceccarelli fa questo paragone tra lo stupore della gente che entra e che visita questo palazzo e il fatto che finora fosse, diciamo, molto poco accessibile. Infatti continua con qualche esempio. Per esempio, l'uomo con la t-shirt con su scritto Speedy Walk si stupisce nel notare che nella prima copia della Costituzione l'allora capo del governo si firma De Gasperi Alcide. Ma il disincanto giornalistico, ammesso solo durante le crisi di governo e confinato in ambiti di pregevole teatralità, scorgeva in questo palazzo un'atmosfera lievemente da operetta. La novità oggi è dunque che al Quirinale è cambiato il paesaggio. Non si dice per sempre, ma solo perché in un palazzo che finora ha ospitato 31 papi, 4 re e 12 presidenti della Repubblica, più un imperatore virtuale, Napoleone, che qui ha lasciato cospicue tracce pur non avendovi mai messo piede, beh, almeno a Roma per sempre suona illusorio. E quindi Ceccarelli paragona appunto l'apertura di un palazzo che non è un'azione a sé stante, appunto avendo ospitato tutti questi re, un imperatore in absenza, i papi eccetera, ma sottintende un'apertura, un'inclusione o almeno un tentativo di inclusione di altro genere. E infatti scrive la scelta, il popolo invade i palazzi già abbandonati, recita un aforisma di cinico realismo. Ebbene, la scelta di Mattarella, continua Ceccarelli, rovescia questa logica. Non sarà l'apriscatole di Grillo, ma la città proibita mette in discussione la sua ragion d'essere. Per il potere è una specie di autosacrificio, cede spazi per non cedere in dignità. Forse è anche un investimento, meglio visitatori che conquistatori, meglio ospiti autorizzati che rabbia di insorti, meglio la contaminazione che l'ostilità. E poi segue anche un elenco prezioso di alcune delle meraviglie che si trovano nel palazzo. Ceccarelli continua scrivendo: il genius loci del Colle offre a chi si prenota dallo scalone d'onore della Scala delle Logge oro, argento e porcellane e decorazioni di ogni sorta, ebanisteria da far girare la testa, statue e pitture, orologi e una sorta di macchina del tempo che ha preso il posto degli uffici della vice segreteria generale per ricostituire l'esatto ambiente in cui Vittorio Emanuele incontrò Garibaldi. E poi va verso la conclusione e scrive: ma il vero spettacolo, a ripensarci bene, e appunto qui riparliamo dell'inclusione di cui prima, quindi lo splendore del palazzo, ma anche il fatto che questo palazzo sia vissuto dai cittadini, sono i cittadini di tutte le età con gli occhi persi d'eccitazione e il naso per aria. Una giovane coppia scivola accanto al tavolo dello studiolo dove qualche mese fa Napolitano e Renzi hanno dato forma al governo, e lì dietro si accede alla fantastica terrazza in cui Cossiga indossò una maglietta che recava scritto un verso di Rimbaud: ho incontrato l'alba d'estate. Troppi fantasmi, in fondo, sono uguale a nessun fantasma, ma l'ex palazzo della purezza celeste resta un enigma variabile. Viene da chiedersi se il flusso costante di cittadini comuni in qualche modo inciderà sulle decisioni. Viene da rispondere che se non entra mai nessuno, lì dentro ci si rimbambisce molto prima e si sbaglia molto di più. Con questa conclusione ironica si conclude il viaggio virtuale di Filippo Ceccarelli all'interno del Palazzo del Quirinale su Repubblica. Ci rilassiamo ascoltando il piano di Bill Charlap con Mona Lisa del New York Trio, con appunto Bill Charlap al piano e Jay Leonard al basso e alla batteria Bill Stewart. E ci ha raggiunto in studio Pietro del Soldà. Buongiorno. Di
Florinda,
che cosa,
buongiorno.
Di che cosa parleremo alle 10? A tutta la città ne parla.
Allora, abbiamo scelto di partire dalla telefonata che è arrivata poco fa, prima pagina, dal garante dei detenuti di Ivrea, che prende spunto da una polemica che c'è in questi giorni, stamattina in particolare su molti giornali, riguarda gli stati generali del carcere, questa iniziativa che dura 6 mesi da maggio a novembre per coinvolgere tante persone che in diverso modo hanno esperienza di detenzione Costituzione a fine di riformare l'esecuzione penale su diversi capitoli, diversi tavoli che sono stati creati. A uno di questi tavoli era stato invitato un detenuto molto noto all'opinione pubblica italiana, cioè Adriano Sofri. Questo ha creato polemica. Noi non entreremo nella polemica del coinvolgimento o meno di Sofri, delle proteste che ci sono state, ma prendiamo sul serio le parole di questo signore, garante dei detenuti del comune di Ivrea, che molto ha lavorato e insegnato in carcere, che ha detto: se vogliamo riformare l'esecuzione penale, soprattutto abbassare il rischio di recidiva, che è uno dei grandi problemi che riguardano tutti i detenuti nelle nostre carceri, dobbiamo ascoltare anche la voce di chi in carcere c'è stato. Ci sono molti detenuti che sono in grado di elaborare proposte concrete. Faremo insomma un viaggio dentro gli stati generali del carcere.
Tra l'altro ci è appena arrivato un tweet, Pietro, dalla casa editrice Chiare Lettere, che ci manda la postfazione di Gustavo Zagrebelsky sul libro di Luigi Manconi, Abolire il carcere, quindi anche tramite l'editoria insomma si segue questo tema.
È una sfida importantissima per l'Italia, che è molto indietro rispetto ad altri paesi europei da questo punto di vista.
Allora aspettiamo le vostre storie, i vostri sms al 335 56 34 296. Mano a mano li andiamo pubblicando e li leggiamo anche già qui da Pagina 3. Grazie Pietro.
Grazie Florinda.
A dopo, alle 10. E noi proseguiamo, parlavo prima di Twitter, parliamo di web, che parla di web, quindi ci spostiamo con un articolo preso e pescato dalla rete, da rivistastudio.com, e trattiamo un tema ai margini, cioè quello della lettura e quello di Google, quello della rete. E infatti pare che Google voglia insegnare ai computer, alle macchine a leggere. E come vuole farlo? Attraverso il giornalismo, attraverso gli articoli del Daily Mail. Però ascoltiamo, leggiamo come funzionerebbe questa istigazione alla lettura da parte di Google, e facciamo attenzione perché ha a che fare con l'intelligenza artificiale, che tra l'altro è un tema che ultimamente è stato molto toccato da Pagina 3, sia Vittorio Giacobini che Marzia Coronati la settimana scorsa ne hanno parlato più da un punto di vista etico. Adesso cerchiamo di capire proprio tecnicamente come avverrebbe questa comprensione, questa lettura. Google, il motore di ricerca che è forse più noto al mondo, ha diversi programmi di ricerca che si occupano di intelligenza artificiale, scrive rivistastudio.com, è una traduzione da un articolo inglese. Tra questi, l'unità DeepMind, che ha la sua base operativa a Londra, sta cercando di capire come insegnare alle macchine a migliorare la loro comprensione della lingua, così come viene scritta e parlata dagli esseri umani. I ricercatori di DeepMind sono convinti che il modo migliore di raggiungere il risultato sia quello di partire da un enorme database tratto da articoli del Daily Mail e dal sito della CNN. Però noi ci chiediamo: com'è possibile, come un robot può imparare a leggere? Insegnare il linguaggio umano, continua l'articolo, alle macchine non è una faccenda semplice, è un processo noto come elaborazione del linguaggio naturale o natural language processing, e si tratta di fare in modo che i computer diventino in grado di trarre significato da input umani. La squadra di Google a Londra sostiene che un utile strumento sono proprio gli articoli preceduti da frasi semplici che li riassumono, quindi si tratta di titoli, ci sembra di capire, oppure dei sommari. Cioè esattamente lo stile giornalistico utilizzati dai siti del Daily Mail e della CNN. Il Daily Mail infatti antepone agli articoli un sommario composto da elenchi puntati, mentre il sito della CNN include degli story highlights a fianco degli articoli, quindi ci sono tutta una serie di esempi grafici tratti dal sito della CNN per capire quali sono le cose che Google trarrebbe per insegnare alle macchine, ai computer a leggere. L'articolo si conclude così: la particolare utilità, hanno spiegato i ricercatori, è che i sommari elenchi puntati che precedono gli articoli riflettono il contenuto senza però ripeterne frasi esatte, e al momento l'unità DeepMind ha creato un database di 218.000 articoli del Daily Mail e di 110.000 della CNN, quindi potenzialmente le macchine e robot potrebbero leggere tra virgolette e comprendere questo database di oltre 218.000 articoli. CNN DeepMind, a parte, noi deduciamo che una macchina, quindi la sua intelligenza artificiale, potrebbe imparare a comprendere queste parole. Del resto, e qui ci ricolleghiamo un po' alla letteratura che c'è cara, in Cibernetica e Fantasmi, un saggio di Calvino del 67, Calvino aveva mostrato che fin dalla scoperta del linguaggio l'uomo ha sempre composto le sue storie principalmente con permutazioni di parole per esprimere, con pochi singoli, un numero quasi infinito di concetti. Quindi, portando all'estremo questo ragionamento di Calvino, che è già del 67 appunto e che non era di matrice scientifica ma appunto era una fantasia letteraria, Calvino si domandò se anche in ambito dell'intelligenza artificiale non fosse magari concepibile una macchina letteraria, anch'essa tra virgolette, per scrivere dei racconti al posto dei consueti autori umani. Forse arriverà il giorno in cui parlare con le intelligenze artificiali sarà considerato perfettamente normale, ma stiamo a vedere. (335) 56 34 296, questo è il nostro numero per gli sms che pubblicheremo mano a mano sul sito, e pagina3@rai.it il nostro indirizzo di posta elettronica. Giustamente mi correggono la pronuncia di robot, ed ecco che riapriamo la panoramica delle pagine culturali anche scientifiche con un altro articolo che tratta di robot, e praticamente su Tutto Scienze della Stampa passiamo dai robot che imparano a leggere a quelli che sapranno viaggiare. Infatti Antonio Locampo parla dei robot umanoidi che prepareranno la prima colonia su Marte, e il numero 1 della NASA comunica e dice questa missione è prevista nel 2030, quindi non così lontano. E poi, ancora in prospettiva apocalittica, vi segnalo un articolo pubblicato dall'Huffington Post in cui parla di uno studio che rivela che la Terra è entrata nella fase della sua sesta estinzione di massa, e il tempo per scongiurare le drammatiche conseguenze sta finendo. Ovviamente parla soprattutto dei vertebrati in tutti i suoi esempi, cioè i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, i pesci. Pare che i vertebrati stiano scomparendo a un tasso 114 volte più veloce del normale, e a rivelare è uno studio che è stato pubblicato qualche giorno fa sul magazine Science Advances. E invece dall'apocalisse robotica e di estinzioni di massa ci spostiamo alla letteratura, non quella rassicurante, però quella che si interroga sulle questioni sociali. Matthew Thomas è uno scrittore americano e da poco uscito il suo Non siamo più gli stessi, un romanzo in cui si interroga sulle ultime stragi razziste, ed è un romanzo edito da Neri Pozza che segue le vicende di una famiglia immigrata negli USA. E per gli ascoltatori di Pagina 3, Matthew Thomas non è affatto una novità. Qualche giorno fa è stato ospite al Festival delle Letterature di Roma e ne abbiamo parlato a Pagina 3, abbiamo letto un inedito, quello che poi avrebbe letto al Festival delle Letterature. E poi sempre lunedì è stato ospite a Fahrenheit, quindi potete scaricare il podcast come libro del giorno, appunto del libro di Matthew Thomas edito da Neri Pozza. E poi parliamo di ripubblicazioni. Il Mattino, a pagina 16, con Roberto Carnero, ci parla dell'estate torrida dello scandaloso Tondelli. Infatti, dopo 30 anni torna il romanzo Rimini, che è un ritratto senza sconto dell'Italia degli anni 80 di Tondelli, appunto. Viene ripubblicato da Bonpiani e fu bestseller nell'estate del 1985. E un'altra ripubblicazione, una nuova edizione, è quella di Saramago. Ce ne parla il Messaggero a pagina 25 e una nuova edizione del racconto dell'Isola Sconosciuta del premio Nobel portoghese José Saramago, ed è una fantastica parabola sulla coscienza interiore. Racconta di un uomo che bussa alla porta di un re e chiede una barca per raggiungere una meta. Sembrerebbe una storia tratta dal Lucunto dei Liconti, invece è del Nobel Saramago, che appunto vi ricordo che sarà ripubblicato da Feltrinelli. Mona Lisa del New York Trio, sono le 9:20 e vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro profilo pubblico di Facebook cliccando direttamente il link dal sito ufficiale di Pagina 3, pagina3.rai.it, oppure mandarci un tweet al nostro profilo Radio 3 Tweet. Intanto stanno arrivando anche dei messaggi, per esempio su Luigi Manconi, e mano a mano li stiamo pubblicando sul sito di Radio 3. Noi ci spostiamo con una storia struggente, una storia disperata, raccontata sul Corriere della Sera, pagina 19. I miei giorni da prigioniera. È la storia di Semo Sunday, una bambina, solo 10 anni, che con altre giovani nigeriane è stata rapita da Boko Haram, l'organizzazione terroristica jihadista che opera soprattutto nel nord della Nigeria. E ce la racconta Viviana Mazza, che è inviata proprio in Nigeria. E inizia dalle parole della bambina. Li ho visti con i miei occhi entrare nelle case e uccidere gli uomini, sgozzandoli, sparando oppure bruciandoli vivi. Un giorno noi ragazze eravamo al fiume a prendere l'acqua. Ci hanno messe a correre per scappare, ma ci hanno accerchiate. Dal nostro villaggio di Gova ci hanno portato a Gosce, poi nella foresta di Sambisa. Ci tenevano in capanne di lamiera, ci insegnavano il Corano, ci davano da mangiare 2 o 3 volte al giorno, riso, mais e patate dolci. Poi, di notte, prendevano con sé alcune ragazze più grandi, le riportavano solo al mattino. Io piangevo e loro mi chiedevano perché, ma restavo in silenzio. Pensavo ai miei genitori. Semo Sunday ha 10 anni ed è una delle ragazze rapite in Nigeria da Boko Haram. Tra l'altro questa vicenda ha avuto una risonanza mondiale anche grazie alla campagna Bring Back Our Girls, che Radio 3 ha seguito a lungo, ha seguito continuamente, in particolare Con tutta la città ne parla e Radio 3 Mondo. E pare che siano almeno 2000 negli ultimi anni le ragazze rapite, secondo Amnesty International. Per 8 mesi Semo è stata prigioniera nella foresta. Parla a testa bassa, evitando i tuoi occhi, gracile nella maglietta troppo grande ma pulita, nonostante la sporcizia intorno. Semo è fortunata perché, a differenza di tante altre ragazze, tra cui le famose 200 di Chibok rapite dal dormitorio della scuola nel 2014, lei è riuscita a scappare 1 mese fa con un gruppo di ragazze più grandi, approfittando dell'oscurità e dell'alba alta nei campi abbandonati. E noi ci troviamo, la narratrice Viviana Mazza, che incontra Semo, si trova a Yola, in un campo per sfollati che si trova nello stato di Adamawa, proprio in Nigeria, ed è in prima linea sul fronte della crisi umanitaria causata dal conflitto con Boko Haram in Nigeria. E in questo piccolo centro del nord-est del paese si sono rifugiati 400.000 sfollati. I miliziani di Boko Haram, recentemente affiliatisi all'ISIS, continua Viviana Mazza, vogliono creare un califfato nel nord-est della Nigeria, un conflitto iniziato nel 2009 e inaspritosi negli ultimi 2 anni, con oltre 20.000 morti e oltre 1,5 milioni di sfollati, 230.000 profughi in Niger, Camerun e Chad. E poi la mazza si concentra sulla situazione delle donne in Nigeria, anche e soprattutto a causa di Boko Haram. A maggio a Yola, nel campo Malakoi, sono arrivate 677 donne salvate dalla foresta di Sambisa, diverse incinte. Ora non sono più qui, sono trasferite per ragioni di sicurezza. Molti sperano che non siano le ultime a riuscirsi a salvare e a scappare. E Amnesty ha denunciato la morte in detenzione sotto tortura di oltre 8.000 persone nella lotta contro Boko Haram. Il ritorno non è semplice, soprattutto per le ragazze, sia cristiane che musulmane. E negli slum, nei sobborghi nigeriani, senza strade asfaltate della capitale Abuja, incontriamo le famiglie di tre ragazze di Chibok. Il salvataggio delle 677 donne di Yola ha riacceso in loro la speranza, ma conclude Viviana Mazza. Esther sogna spesso la liberazione di sua figlia, Dorcas, che ha 15 anni. Come regalo per la fine degli studi le aveva comprato una macchina da cucire. Doveva essere una sorpresa. E invece è rimasta a Chibok, insieme ai suoi sogni. Finisce così Mona Lisa e noi ci spostiamo su Avvenire per parlare di lingua. Su Avvenire di questa mattina, a pagina 24, c'è questo articolo a firma di Roberto Zanini che si dà il titolo Italsimpatia, questione di lingua. Cresce nel mondo lo studio dell'italiano che resta al quarto posto, però c'è una lamentela, i fondi latitano e la concorrenza aumenta. Infatti l'articolo inizia così: promuovere la lingua italiana nel mondo per dare un'importante occasione di rilancio al paese, ma soprattutto dal punto di vista culturale ed economico. Questa è un'affermazione troppo volte sentita e troppo volte rimasta senza esito, e a parlare è Andrea Riccardi in qualità di presidente della società Dante Alighieri, fiore all'occhiello della diffusione della nostra lingua nel mondo. Riccardi della società Dante Alighieri parla di gente che lavora sul campo e queste cose è capace di farle davvero. Il problema, denuncia l'ex ministro della cooperazione, nella tendenza al taglio dei fondi agli istituti culturali, che deve essere invertita al più presto, perché la nostra lingua e la nostra cultura costituiscono una risorsa fondamentale per tutte le nostre attività produttive, perché in questo momento c'è grande interesse per la lingua e la cultura italiana, e questo lo sanno bene gli ascoltatori di Radio 3, soprattutto quelli affezionati della trasmissione La Lingua Batte. Domenica prossima alle 10:45, tra l'altro, andrà in onda l'ultima puntata della Lingua Batte, e vi segnaliamo una rubrica che a noi piace molto, che è la parola della settimana, e quest'ultima settimana sarà caffè, raccontata dalla linguista Raffaella Setti. Ma non di lingua, bensì di musica, parliamo di musica con Guido Zaccagnini.
Buongiorno Florinda, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, a proposito di lingue, di qualità di lingue, qui possiamo partire dal sublime Chopin, una lingua altissima, fino ad arrivare a una canzonaccia. La canzonaccia, perché l'ultimo disco che presenteremo quest'oggi si intitola Gassenhauer, che in tedesco significa canzonetta, canzonaccia, cioè andremo un po' a scendere, però non come qualità musicale.
Allora, dalle canzoni alte alle canzonacce di Guido Zaccagnini e di Primo Movimento, pagina 3 vi saluta perché finisce qui, e nel salutarvi ringrazio il tecnico Fiore Liborio che ci ha aiutato a mandarci in onda, e Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliese in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma. Un saluto da Florinda Fiamma e a domani.